Bene, buonasera, è che sono le 9:15, possiamo iniziare, naturalmente altri ci raggiungeranno. Ringrazio i presenti per questo primo incontro del nostro annuale ciclo di incontri. Il GRIS, sapete tutti, promuove da anni una serie di incontri di cultura religiosa su temi che per tanti motivi noi riteniamo possano riscontrare l'interesse della cittadinanza. Il tema di quest'anno è un tema apparentemente un po' particolare, ma in realtà nasce da un lavoro che il GRIS nazionale sta portando avanti dall'estate scorsa e desidera continuare a portare in tutti i luoghi dove è presente e dove lavora. A Rimini il GRIS lavora da qualche tempo, abbastanza bene. Tutti voi sapete che da non molto tempo abbiamo anche aperto un servizio che si chiama SOS7, sulla base del volantino che parla dell'incontro di stasera, trovate anche i numeri di telefono relativi. Ci sono state moltissime discussioni, anche qualche polemica sui giornali, quindi mi permetto di non ritornarci sopra. Veniamo invece al tema di stasera. Con un occhio particolare alla cultura giovanile ci siamo resi conto da qualche tempo che ci sono dei canali attraverso cui in modo preferenziale si diffondono dottrine esoteriche, gnostiche e neospiritualiste. E attraverso questi canali toccano e, diciamo così, colpiscono in particolar modo le giovani generazioni. Sono i cosiddetti nuovi media. Ovviamente non è che i giovani ottengano dai nuovi media solamente l'attenzione nei confronti dell'esoterismo, del neospiritualismo. I nuovi media sono un po' il centro della valoriale attraverso cui si forma la cultura giovanile, ma in modo particolare noi abbiamo accentrato l'attenzione, perché questa è la nostra missione, su questi aspetti dei nuovi media. I nuovi media sono molti. Ecco perché abbiamo scansionato questo ciclo di incontri, proprio dividendolo non per temi, ma per appunto per tipo di media. Il cinema, la letteratura, la musica, il fumetto, internet. Il grande assente, che è la televisione, che è un po' l'incrocio e se volete la sommatoria di tutti questi canali, sarà oggetto di una relazione che ci faremo spedire, che distribuiremo fotocopiata gratuitamente dalla prossima volta, di Alessandro Zaccuri, che è il critico cinematografico e televisivo di Avvenire, che all'ultimo momento non è potuto venire. Ci ha mandato però un contributo molto importante che saremo lieto di dare a chi lo gradirà. Questo primo incontro parte forse dal più immaginifico e mitopoietico nuovo media, che è appunto il cinema. Il cinema ha di per sé una grande capacità evocativa, non è un caso che attraverso il cinema si comunichino non solo valori ma anche seduzioni, non è un caso che il grande cinema fantastico è il filone maggiormente visto e seguito soprattutto dai giovani, sia all'interno di questo filone del cinema fantastico, sia all'interno di altri filoni cinematografici. Ci siamo quindi chiesti quali sono i percorsi attraverso i quali l'esoterismo, lo gnosticismo, il neospiritualismo in generale penetra e raggiunge un uditorio che può essere estremamente colto e avvertito e quindi fare filtro o contestualizzare, oppure al contrario può essere estremamente passivo e recettivo e quindi coinvolgersi in dinamiche neospiritualiste a titolo di pura e semplice moda culturale. Ci aiuta questa sera ad affrontare questo argomento, quello che è non solo ormai un vecchio amico ma anche un altrettanto consolidato punto di riferimento del lavoro che il GRIS sta conducendo a livello nazionale, padre François Vermin, che noi abbiamo conosciuto negli anni scorsi, diciamo, in altra veste. Sorprenderà nelle vesti di critico cinematografico voi, come ha sorpreso veramente me al convegno nazionale di Gubbio del GRIS dell'estate dell'anno scorso, in cui abbiamo iniziato a occuparci di questi temi. Ci sarà come sempre la sua breve relazione, poi ci sarà spazio per un po' di dibattito e poi alcune comunicazioni finali. Prego.
Grazie dell'invito al GRIS di Rimini e sono contento di parlare di un tema che tutto sommato è senz'altro di attualità e che riguarda il cinema parareligioso, il fenomeno del cinema parareligioso, perché si sta affermando dagli anni 70 in poi un fenomeno di romanzi, di film a carattere parareligioso, vicino al religioso, oppure trasmettitore in modo più o meno esplicito, più o meno che più, ecco, di contenuti religiosi. Il termine fenomeno rimanda all'imponente sforzo pubblicitario e all'incidenza culturale che caratterizza questi film, un lancio pubblicitario straordinario. Io mi occuperò, ve ne renderete conto, soprattutto di produzioni nordamericane, americane, insomma. Il termine parareligioso invece si riferisce al fatto che pur non veicolando esplicitamente un contenuto religioso, come nel caso dei Dieci Comandamenti, della Passione, no, di Pasolini o di Mel Gibson, sono comunque portatori di un messaggio religioso, più o meno cristiano o più o meno anticristiano, e non di rado anticattolico e anti-ecclesiale. Pensiamo in particolare a E.T., l'extraterrestre, a Incontri ravvicinati del terzo tipo, alla serie di Guerre Stellari, di Matrix, a livello letterario, talvolta tradotto cinematograficamente, pensiamo al Signore degli Anelli, di Tolkien, alle Cronache di Narnia, di Lewis, e nel nome della rosa, di Umberto Eco, alla serie Harry Potter, al Codice da Vinci, di Dan Brown, pensiamo pure ai libri di Redfield, La Profezia di Celestino, La Decima Illuminazione, ai libri di Coelho, tipo L'Alchimista, Lo Zahir, diffusi a livello mondiale, in modo capillare. Quello che sorprende è che quando questi autori producono, trovate i loro libri dappertutto nel mondo, nei supermercati, ovunque, alla posta, li trovate ovunque. E c'è da chiedersi, ecco, come mai riescano così a trovare una cinghia di trasmissione così consolidata. Questo è molto interessante. Allora, sul spiritualismo e occultismo mi soffermerò poco, perché mi vorrei concentrare sulle espressioni gnostiche, ecco, del cinema, perché io reputo lo gnosticismo la corrente di pensiero che attualmente si pone più in alternativa al cristianesimo. L'agnosi, ecco, la forma di pensiero è una tentazione perenne dello spirito umano che più si contrappone, ripeto, allo spirito cristiano. Per cui vorrei dedicarmi maggiormente a questo filone gnostico. Riguardo all'aldilà, solo così un breve accenno, ci sono molti film dedicati all'aldilà, la maggior parte americani, libri di successo, Il Paradiso può attendere del 78, Poltergeist dell'82, Il Cielo sopra Berlino dell'87, Always 89, Ghost 90, Linea Mortale, Flatline, no? Del 90, Al di là dei sogni 98, Giorni contati 90, Sesto senso 99, The Others 2000. Li ho visti tutti. Ok? Allora, e li ho anche analizzati e coperti. Buona parte di queste produzioni comunque intende appannare la separazione tra il nostro mondo e l'altro mondo, tra l'al di qua e l'al di là. In modo più o meno così tragico o più o meno anche comico. In Linea Mortale, Flatliner, viene inculcata l'idea di una scienza capace di affacciarsi sull'aldilà. No? A un certo momento uno dei protagonisti dice: ma perché fai tutto questo? Voi sapete la storia, cioè praticamente un gruppo di studenti in medicina, ecco, si offre come volontario, ecco, per entrare in uno stato di
coma premorte, per cui è una cosa molto pericolosa, perché rischiano di morire, no? E aumentano la lunghezza del coma e quindi il pericolo anche di morire ogni volta. E il mio scopo è poi di consentire a chi si presta a questo esperimento di affacciarsi sull'aldilà e poi dopo, se si riesce a riportarlo in vita, farmi raccontare quello che ha visto dall'altra parte. Va bene? Ok. Allora, dice uno di questi protagonisti, perché fai tutto questo? La risposta, soltanto per vedere se c'è qualcos'altro dopo la morte. La filosofia ha fallito, la religione ha fallito, ora deve scoprire la scienza medica, l'uomo ormai merita una risposta sull'aldilà. Ecco, sarebbe la scienza a offrirlo. Ci sono tanti altri libri, comunque, che tentano di appannare questa distanza che può essere tra il nostro mondo e nell'altro mondo. Ghost è uno di questi più famosi, no? Così un racconto che è seducente, molto romantico, sentimentale, ecco, dove un defunto praticamente aiuta la sua fidanzata a scampare al pericolo di un assassino, praticamente, no? Comunque il discorso è sempre, ma sempre lo stesso. Praticamente possiamo comunicare con l'aldilà. Si può trovare la via della comunicazione con l'aldilà. Ma su questo, ripeto, non voglio fermarmi. Un secondo blocco di film parareligiosi sono quelli che riguardano l'allegoria giudeo-cristiana. Cioè dei film che ripropongono in modo allegorico dei contenuti veramente giudeo-cristiani. Tra questi film ci sono, e questo senza che magari lo spettatore se ne accorga, anzi la bellezza è proprio quella, lo spettatore non deve accorgersi. Penso in particolare a due opere di Steven Spielberg, prendo quelle più significative, no? Sempre abili nel rendere i suoi film appetibili, dando una impronta amichevole e inoffensiva a ciò che dovrebbe apparire diversamente. Nella prima produzione, Incontri ravvicinati del terzo tipo, un film che è noto, ecco, che risale al 77, l'attrattiva incomprensibile e irresistibile verso il mondo degli alieni da parte di alcune persone che convergono in maniera misteriosa, obbedendo una specie di chiamata, verso un'alta montagna dove si poserà alla fine una luminosa astronave. Questo racconto ha tutti i connotati di una attrattiva esercitata dall'altra dimensione, extraterrestre, celeste, culminante in una teofania, cioè una manifestazione di Dio. Queste persone dicono di essere alla ricerca di una risposta e la santa montagna sulla quale sta per verificarsi la manifestazione extraterrestre può non richiamare la teofania di Yahweh sul Sinai, su un Sinai rumoroso. Per esempio i testimoni sentono dire che i suoni vengono dal cielo, sentono dei rumori, esattamente come avviene nell'apparizione di Yahweh sul Sinai, la teofania di Yahweh sul Sinai. Un luogo dichiarato pericoloso, sono venuti queste persone, nonostante il fatto che fosse stato detto loro che il posto era pericoloso, state lontani dalla zona. In Esodo 19, fisserai per il popolo un limite tutto attorno al monte, no? Guardatevi dal salire sul monte e dal toccarne le falde, perché se no morirete. Espressione dell'Antico Testamento, vedere Dio e morire. Ho visto Dio, quindi morirò. La pericolosità, ecco, di avvicinarsi troppo a Dio. Qui la pericolosità, ecco, di avventurarsi troppo in quella montagna. Quindi è praticamente un'allegoria giudeo-cristiana. No,
si trovano in presenza poi di una realtà misteriosa, straordinaria, che fa dire alla Combe, il protagonista, cos'è? Non lo so, ma è bello. L'extraterrestre che esce dall'astronave si presenta come Gesù Cristo, con le braccia in croce, e i terrestri, da decenni portati nell'aldilà, non mostrano segno di invecchiamento. Cioè, dall'astronave scende una figura misteriosa, luminosa, con le braccia allargate come il crocifisso, però trasfigurato, glorioso. Dietro a lui ci sono delle persone che sono rimaste giovani nonostante il fatto che siano scomparsi da decenni. La seconda opera di Spielberg, molto più conosciuta, è E.T., un film simpatico, no? Che penso quasi tutti abbiate visto, E.T. l'extraterrestre, del 82. Questo film ha avuto un successo strepitoso, probabilmente spiegabile per il fatto che fa leva sull'inconscio cristiano di milioni di ignari spettatori, trattandosi niente di meno, come ebbe a riconoscere in seguito lo stesso regista ebreo Spielberg, di una versione fantascientifica della vita di un Gesù Cristo. Ormai più giocherellone compagno che maestro di vita e salvatore. Racconta infatti la storia di un extraterrestre, viene dal cielo, che non può essere visto dai grandi, ma solo dai piccoli, che lo accolgono come un dono. Che lui sia qui è un miracolo, dicono dei bambini. Egli è in grado di compiere dei miracoli. Lui può tutto. Viene inseguito dagli adulti, muore. Guarda cosa ti hanno fatto, sei morto davvero. Io penserò a te per sempre. Ma poi risorge. E prima di imbarcarsi nella sua astronave per far ritorno al cielo, ha bisogno di andare a casa, dice uno dei protagonisti, promette ai bambini radunati con lui in cima ad una collina, io sarò sempre qui con voi, mentre il suo cuore dell'extraterrestre diventa luminoso in uno stile conforme alla tradizionale iconografia del Sacro Cuore. Nessuno si accorge, storia di Gesù Cristo, però ecco, in versione fantascientifica. Come vi ho detto prima, comunque, vorrei soffermarmi sui film che non sono più delle allegorie giudeo-cristiani, ma sui film che propongono in una maniera più o meno esplicita dei contenuti gnostici. La gnosi è, vi dicevo prima, una tentazione permanente dello spirito umano, non è solo... Il termine gnosi non si riferisce soltanto all'eresia cristiana che si chiama gnosticismo e che risale ai primissimi anni del cristianesimo. Ci sono già dei segni della polemica antignostica nei testi di San Giovanni, le lettere soprattutto. La gnosi è una tentazione permanente dello spirito umano perché l'essere umano tutto sommato vorrebbe, mettendosi per conto suo, ecco, conoscere la realtà in modo da poter esercitare su di essa e su se stesso quindi anche ecco, un'influenza determinante e addirittura salvifica. Conoscere è potere, è un detto che è molto, molto diffuso negli ambienti gnostici, nella massoneria, tra l'altro, ecco, senz'altro, conoscere è potere. Allora, che cosa propone la gnosi? La gnosi conosce varie espressioni, lo gnosticismo, l'eresia gnostica, di cui San Tireneo fu il principale avversario, ma però voi dovete sapere che l'induismo, il buddismo, sono delle gnosi, cioè dei cammini religiosi fondati sull'illuminazione della conoscenza, la salvezza mediante la conoscenza, quindi non mediante l'intervento di un altro che ti tira fuori dal posto dove sei caduto, ma mediante una conoscenza che man mano che progredissi, magari anche grazie a certe iniziazioni, penetra dentro di te e ti rende sempre più capace di dominare la situazione. Cosa dice l'agnosi, tutto sommato? L'agnosi considera il mondo nel quale ci troviamo come un mondo, nella migliore delle ipotesi, apparente, o addirittura cattivo e quindi da rifiutare. Questo mondo, dicono gli indù, dicono i buddisti, è maya, è illusione, perché è troppo cattivo, c'è troppo male in questo mondo, perché questo mondo possa esistere. Per cui noi crediamo di essere 30 persone in una sala di Rimini, eccetera. No, questa è un'illusione. Perché esiste un principio unico dall'induismo che si chiama il Brahman, di cui noi tutti siamo degli scintille. Chi sono io? Non sono mica il padre François. Io sono Dio, sono il Brahman, solo che non me ne accorgo, perché vivo nell'illusione di avere una mia personalità, una mia identità personale, una mia consistenza personale. Okay? Allora, io sono Dio. Se sono Dio, e questo lo dice il New Age, ho dentro di me, ovviamente, delle potenzialità infinite, il potenziale umano, illimitato, che mi dovrebbe rendere capace di fare veramente tutto. No. Basta prendere coscienza del divino che è in me, della forza che è in me, in modo da poter poi cambiare me stesso e cambiare il mondo e, nel caso corretto, sconfiggere eventuali nemici. Qui la gnosi implica il rifiuto del mondo così come lo conosciamo, il rifiuto della molteplicità dell'essere, tutti gli esseri devono essere ricondotti a un principio unico, di cui noi siamo delle espressioni, delle scintille. Noi stessi siamo degli dèi che si ignorano, un Dio che si ignora meglio. E abbiamo dentro di noi, questo ripeto lo dice l'agnosi del New Age, siamo dotati di un potenziale che ci rende capace, se noi lo conosciamo, se noi lo sviluppiamo, di compiere delle grandi cose. Va bene? Allora, questo è un po' l'agnosi. Noi, ovviamente, la conoscenza alla quale si allude, salvezza mediante la conoscenza, qual è? Non è di sicuro la conoscenza di tipo razionale, di tipo scientifico, e ancora meno del tipo della fede, assolutamente. È una conoscenza intuitiva che va al di là della realtà. Se voglio conoscere la realtà con una R maiuscola, devo cancellare la realtà con la R minuscola nella quale mi trovo. Okay? Questa realtà nella quale mi trovo è solo apparente, o tutt'al più è un'ombra della realtà con una grande R, una R maiuscola. Faccio notare che per esempio un libro come il gabbiano Jonathan Livingston è, di Richard Bach, è tipicamente gnostico. Faccio notare pure che Richard Bach stesso ha affermato di aver ricevuto il libro, di non aver scritto lui il libro, ma di averlo ricevuto in dettatura da un'entità, channeling. Racconta la storia di un gabbiano che si stufa di comportarsi come gli altri gabbiani, vivere questa realtà, darsi da fare, lavorare, mangiare, riprodursi, eccetera, spicca il volo. E attraverso delle tecniche di volo che impara, giunge a delle altezze straordinarie, dove si incontra, per farla breve, ecco, con il grande gabbiano, che gli dice: guarda, tu non sei un gabbiano limitato, tu sei un gabbiano illimitato, tu pensi di essere limitato, non sei mica illimitato, sei illimitato, sei Dio, cioè, praticamente non gli dice così, ma però fa capire, e in realtà non c'è nessuna distinzione tra te, Jonathan Livingston, e me, che sono il grande gabbiano, Kang, che si chiamano, e quindi è un libro tipicamente gnostico, sul quale tra l'altro si sono basati le nostre case editrici cattoliche per sfornare delle videocassette di catechesi, eccetera, perché attira molto questa idea, no, di, non, di non rimanere a livello terreno soltanto, ma di cercare di elevarsi verso le altezze celesti. L'agnosi comunque dice una delle grandi studiose dei testi gnostici, di Nag Hammadi, ma gnostica anche lei, una certa Elaine Pagel, dice che è praticamente il cristianesimo visto dal punto di vista del serpente. Nella Bibbia, Genesi, il serpente cerca di infondere nell'uomo, ecco, l'idea di ribellarsi nei confronti di Dio. Va bene? Allora, guardate, l'albero della conoscenza, del bene e del male, non è mica vero che se voi ne prendete morirete, anzi è tutto il contrario, è Dio che è geloso, non vuole che voi diventiate immortali, ma voi basta prendere dell'albero della conoscenza del bene e del male e diventerete come Dio immortali. Allora il cattivo Dio, Yahweh, si accorge della cosa, punisce questi uomini che hanno avuto la pretesa di conoscere, di attingere alla conoscenza del bene e del male. L'agnosi è il cristianesimo dal punto di vista del serpente, dice Elaine Page, cioè di chi vuole istigare l'uomo alla conoscenza e salvarsi da solo mediante la conoscenza. Ok? La produzione cinematografica dichiaratamente gnostica o filognostica resta senz'altro molto limitata, quella esplicitamente gnostica. Al riguardo una menzione particolare meritano Stigmate del 1999 di Rupert Wainwright e Il codice da Vinci, ispirato al romanzo omonimo di Dan Brown. Ambedue tesi a sottolineare la presunta indole complottistica e criminale della Chiesa che da sempre avrebbe cercato di occultare o travisare la verità dei veri Vangeli, ossia dei Vangeli gnostici. Stigmate racconta la storia di del padre Andrew Kiernan, un sacerdote scienziato al servizio della Congregazione per le cause dei Santi, visto anche questi. Indagando su alcuni fatti paranormali, soprattutto il sanguinamento di una statua della Madonna avvenuto in una chiesetta brasiliana, dove muore un sacerdote non riconosciuto dal Vaticano, il padre Almeida, e su una ragazza di Pittsburgh, la parrucchiera agnostica, non gnostica, agnostica, Frankie Page, guardate bene, Frankie Page, la principale studiosa dell'agnosi è Elaine Page, ok? Che vive ripetuti episodi di stigmatizzazione durante i quali scrive e parla in aramaico, questo scienziato, sacerdote, capisce che i due fenomeni sono collegati. Infatti la presenza che sembra possedere la ragazza, conferendole dei poteri una forza sovraumana, non è altro che lo spirito di padre Almeida, a suo tempo scomunicato per essersi rifiutato di occultare i risultati di un lavoro svolto a Roma con altri due colleghi su di un documento dei primi secoli, il cosiddetto Vangelo di Gesù, un testo gnostico inesistente, non esiste quello lì, che si presume più vicino al vero messaggio del Cristo rispetto ai quattro Vangeli canonici e in cui Gesù dichiara di non volere fondare né chiese né istituzioni. Dice il testo, il regno di Dio è dentro di voi, non in palazzi di pietra, il regno di Dio è dentro di voi, perché voi siete Dio praticamente. Il regno del Signore è dentro di te, è tutto attorno a te. In seguito a varie peripezie, il padre Kiernan impedisce l'assassinio di Franchi, ad opera di ufficiali vaticani, placa lo spirito di padre Almeida, promettendogli di rendere pubblico il Vangelo di Gesù. Asseconda poi il suo amore per la bella parrucchiera e rompe con la chiesa ufficiale. Dice il padre Kiernan alla fine, la vera chiesa di Gesù Cristo è molto di più, non è in templi fatti di legno e di pietra, io amo Gesù, non mi serve una istituzione tra me e lui, ecco, solo Dio e l'uomo, niente preti, niente chiesa, le prime parole del Vangelo di Gesù sono il regno di Dio è dentro di te e tutto intorno a te. Spacca un pezzo di legno e io ci sarò, solleva una pietra e mi troverai.
Grazie a Gesù Cristo noi tutti fummo salvati e non temiamo alcun male, perché Gesù Cristo è dentro di noi, nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Alla fine lo scienziato vola in Brasile per scoprire in un nascondiglio della chiesina di Padre Almeida l'originale e la traduzione del Vangelo di Gesù, mentre i titoli di coda informano dei tentativi, ovviamente inesistenti, della Chiesa Cattolica di proibire la diffusione del Vangelo di Tommaso rinvenuto nel 1945 a Nag Hammadi in Egitto. Questi due film sono dei film esplicitamente gnostici. Più interessanti e più diffusi sono i film gnostici, ma di stampo mitologico, che quindi veicolano dei contenuti gnostici, ma in un modo discreto, per cui gli spettatori non si rendono conto di essere confrontati in realtà a una impostazione gnostica, come il lettore del Gabbiano Jonathan Livingston non si rende conto di essere confrontato a un testo, ma squisitamente gnostico. Allora, a veicolare i principali film riguardo a questa mitologia gnostica sono essenzialmente i film di Guerre Stellari e la trilogia di Matrix, tutti film di grandissima diffusione. La saga delle Guerre Stellari si snoda dal 1977 al 2005, sotto sempre, quasi sempre, la regia di George Lucas, che aveva scelto di iniziare con una trilogia, Guerre Stellari 1977, L'Impero colpisce ancora 1980, Il ritorno dello Jedi 1983, che racconta una storia in realtà posteriore alla trilogia successiva di George Lucas, intitolata, il primo film, La minaccia fantasma del 99, L'attacco dei cloni 2002, La vendetta dei Sith 2005. La prima trilogia narra la lotta fino alla vittoria di Luke e Leila Skywalker contro l'imperatore e il suo luogotenente, Lord Darth Vader, che si rivela essere il loro padre e che si schiera alla fine con loro, mentre la seconda trilogia descrive la progressiva conversione al male di Anakin Skywalker, che diventa appunto il sinistro Darth Vader. Okay. La visione della realtà che si delinea in questa saga è dichiaratamente immanentistica, monistica e materialista. L'immanentismo non ammette l'esistenza di un Dio creatore, distinto e appunto trascendente rispetto alla creazione o alla realtà nella quale ci troviamo. Noi siamo Dio. Dice a un certo momento uno dei protagonisti, Anakin Skywalker, c'è qualcuno che sta su tutte le stelle? Chiede al suo maestro Obi-Wan Kenobi, il quale risponde senza esitazione, non credo che esista qualcuno sopra le stelle. Questo non vuol dire che si neghi l'esistenza del divino, vuol semplicemente dire che il divino è all'interno della realtà nella quale ci troviamo. E questo divino si chiama la forza. L'espressione che più ritorna sulla bocca dei cavalieri Jedi, poi gli eroi di queste trilogie, è la forza sia con te. La forza, ossia un misterioso campo energetico che permea e circonda ogni essere e mantiene unita la realtà. Dice, la sua energia ci circonda, ci lega. L'essere umano si trova perciò naturalmente detentore di una forza divina,
Per sconfiggere l'impero del male non è necessario imparare delle tecniche particolari, basta prendere coscienza del fatto che la forza è in noi. Quando tu ne prendi coscienza che la forza è in te, allora puoi sconfiggere l'avversario. La forza poi ha un lato positivo e un lato oscuro. I cattivi cercano di padroneggiare il lato oscuro della forza, mentre i buoni Jedi padroneggiano soltanto il lato buono, luminoso, della forza. Tutto, ecco, è una questione di forza. Si vince non con delle virtù morali particolari, ma prendendo coscienza della forza che è in noi. E tutto assume una connotazione fisica, microfisica, no? Che poi viene equiparata alla dimensione spirituale. Un po' come nella meditazione trascendentale, nella quale Maharishi Mahesh Yogi, ecco, identifica la realtà subatomica con la realtà spirituale. Sì, questo si può andare in fretta perché... Comunque, i protagonisti vincono imparando a conoscere la forza e a padroneggiarla, e così riescono a vincere l'impero del male. Ecco. Concentrati, senti la forza scorrere, senti la forza ancora, però non la sai controllare, sentila e controllala. Impara a conoscerla, a padroneggiarla. Dalla tua concentrazione viene la tua realtà. Okay? La dimensione dell'amore nei film di Guerre Stellari sembra costituire quasi un elemento di disturbo o di ostacolo sulla strada della perfezione. Per esempio, il giovane Anakin Skywalker viene quasi scartato perché troppo legato al pensiero di sua madre, che può diventare un cavallo di Troia, ecco, che fa entrare il male attraverso il giovane Skywalker. Ecco. Per cui nettamente l'insistenza è sulla dimensione della conoscenza e non dell'amore. Più esplicitamente gnostica è la trilogia di Matrix, dove appunto la gnosi si ritrova in una maniera un po' più cerebrale, cervellottica, se si può dire anche, e con accentuazioni diverse in un'altra celebre, in questa saga. Sì. I film sono stati, i registi di questa trilogia sono i fratelli americani, sempre, Andy e Larry Wachowski. Anderson è un hacker computeristico che viene contattato da misteriosi ribelli che sostengono di vivere nel mondo reale. Questo mondo per la gnosi è illusorio. Nel mondo reale, e lo confermano nel sospetto da tempo nutrito da questo hacker circa la vera natura del suo mondo. Esso, questo suo mondo, non è null'altro, questo glielo insegnano i ribelli, che la matrice, un programma di simulazione della vita del XX secolo in cui l'umanità è stata rinchiusa da cyberintelligenze o macchine avanzatissime di intelligenza artificiale. La Terra, insomma, non è che una facciata elaborata al fine di farci stare tranquilli, come schiavi soddisfatti, mentre la nostra essenza vitale viene coltivata dalle macchine per trarne l'energia, complicato ma la trama, l'energia necessaria alla loro sopravvivenza meccanica e alimentare,
la campagna della matrice per la dominazione del mondo reale. Quindi ci sono delle persone che si sono resi conto del carattere illusorio del mondo nel quale vivevano, si sono resi conto che questo mondo nel quale viviamo è in realtà un grande e elaboratissimo programma elettronico. Si sono tirati fuori dalla matrice, vivono in una base del mondo reale e cercano di lottare contro chi ha rinchiuso l'umanità nel mondo apparente, cioè nella matrice, cercando di convertire, tra virgolette, ecco, delle persone che vivono nell'illusione alla realtà. Morpheus, il capo del mondo reale, individua in Neo, come viene ribattezzato Anderson, l'eletto che guiderà gli esseri umani a scrollarsi di dosso il potere delle macchine e lo porta fuori dalla matrice, nel mondo reale, per allenarlo alla lotta. Neo è costantemente inseguito da Smith, lo spietato software di controllo o di infiltrazione della stessa matrice e dei suoi agenti. Nel secondo episodio Neo si familiarizza con le sue super facoltà, inclusa la capacità di leggere i codici della gente, delle cose che lo circondano, impara delle tecniche che lo renderanno capace di sconfiggere eventualmente l'avversario. Nel terzo episodio invece Neo e la sua compagna Trinity devono viaggiare in astronave verso la città delle macchine per trovare il modo di salvare ambedue, i regni umani e le macchine, dalla distruzione voluta da Smith. Sì. L'ambientazione cristiana della trilogia è voluta e praticamente esplicita. Basta pensare all'onomastica dei mezzi. L'astronave di quelli che vivono nel mondo reale si chiama la Nabucodonosor, che è comandata da Morpheus. Morpheus è il dio dei sogni. Morpheus è colui che tira fuori Anders dal mondo dei sogni. Zion è la città dei ribelli che vivono nel mondo reale, Sion. No? Più significativa ancora è l'onomastica dei personaggi. Thomas Anderson, Neo. Thomas come Tommaso, l'apostolo del Vangelo apocrifo. Il regno dei cieli è dentro l'uomo e lui non lo sa. Che come Neo non crede finché non vede. Il cognome Anderson vuol dire figlio dell'uomo. Son, figlio in inglese, andros, uomo in greco. È il genitivo di Aner, andros. Figlio dell'uomo è uno dei nomi con cui viene chiamato Gesù. Neo invece può essere spiegato come, in tanti modi, perché questo non abbiamo tempo. Lo Spirito Santo rappresenta la forza che domina un po' tutta la realtà. E sì, qui si deve andare in fretta, scusate, perché il tempo è quello che è. Morpheus è il dio dei sogni. L'identificazione fra l'eroe Neo e Gesù Cristo è palese nella trilogia, molto più di quanto lo sia nella saga delle guerre stellari, dove gli accenni più espliciti si ritrovano in alcune dichiarazioni della madre del giovane Anakin Skywalker. Non c'è stato un padre, dice lei, riguardo suo figlio. L'ho fatto nascere in grembo, non so cosa sia successo. È il suo destino, aiutare gli altri. Aiuta gli altri senza cercare un compenso. Non sa cosa sia l'eredità, ha dei poteri particolari. Ecco, ha portato speranza a chi non ne aveva, eccetera. In Matrix, invece, l'identificazione tra Neo e Gesù Cristo diventa molto più stabile e sembrerebbe costituire il nucleo fondamentale della trilogia. Una persona alla quale, per esempio, l'hacker Neo consegna un prezioso software illegale, gli dice: alleluia, tu sei il mio salvatore. Scherza, ma mica tanto. No. proprio il mio Gesù Cristo personale. Trinity e il precursore, Morpheus, parlano sempre di Neo come dell'eletto. Lo stesso Morpheus, drogato e legato dagli agenti, obbedisce all'ordine di Neo di alzarsi. Alzati, cammina. Rompendo, quale nuovo Lazzaro, i suoi legami e saltando verso la libertà. Tantissimi altri accenni. Mentre Smith viene considerato come l'anticristo. Sarebbe tanto da dire, ma purtroppo il tempo è quasi scaduto. Sì, si parla sempre di un'energia, Neo deve prendere coscienza anche lui dell'energia che ha in lui e sfruttarla. Dice a un certo momento un personaggio che si chiama l'oracolo, inutile spiegarlo perché sarebbe troppo complicato: ragazzo, tu hai tanta energia, ma agisci come se stessi aspettando qualcosa. Sottointeso, non hai niente da aspettare. Hai tutta l'energia in te per poter fare quello che vuoi, prendine coscienza. Okay. Conosci te stesso. Le persone attorno a Neo... sono tutte legate al mondo della conoscenza, della presa di coscienza, che qui no, lasciamo stare perché ci porterebbe troppo avanti. Allora, morale da favola, stiamo diventando tutti gnostici, questo che bisogna chiederci, con questi film che sono... veramente di stampo gnostico, sia esplicitamente che implicitamente, che hanno avuto una grandissima risonanza, che fanno passare dei messaggi molto precisi, molto nel caso di Matrix vicino al buddismo, ha una forma del buddismo che è la scuola detta Yogacara, ecco, del IV secolo. Fanno passare dei contenuti molto precisi, all'insaputa ovviamente di chi li guarda, no? Però sono dei contenuti gnostici più o meno buddisti. Ecco. Allora, stiamo diventando tutti gnostici, punto interrogativo. Cioè, stiamo spuntando tutti su uno stile di vita dove la conoscenza ha il sopravvento sull'amore? Questa è la domanda che ci dobbiamo fare. In realtà, non è così. Non è così. In primo luogo perché la maggior parte delle importanti produzioni cinematografiche non condividono questo orientamento ideologico e perché alcune appunto sono addirittura di segno contrario. In secondo luogo perché né Star Wars, Guerre Stellari, né Matrix seguono un copione rigorosamente gnostico, dovendo fare i conti con la mentalità occidentale più legata alla realtà concreta di questo mondo, che nella gnosi viene dichiarato apparente, e resa più consapevoli nel corso dei secoli del valore della persona. La persona per l'occidentale non può scomparire il gran tutto, come lo vorrebbe l'induismo. Ne emerge di conseguenza un'impostazione sincretistica tesa a far coesistere, senza riuscirvi, degli elementi contraddittori. Da una parte degli spunti nettamente gnostici, però dall'altra parte si sente benissimo che si fa fatica a mollare il concetto di persona e il concetto di amore e di rapporti quindi interpersonali. Per farvelo capire, nella trilogia di Matrix la dimensione incarnata non viene affatto scartata e l'attrattiva per le cose sensibili non è dei soli non svegliati, di quelli che vivono ancora nell'illusione, oppure dei cattivi, perché in realtà anche i buoni sono attratti dalle realtà sensibili e buoni, lo dicono loro stessi. Un ulteriore elemento a favore dell'incarnazione che viene rifiutato dalla gnosi, no? Il Vangelo di Giuda,
il personaggio Giuda viene lodato da Gesù Cristo perché è lui che ha fatto sì che Gesù Cristo potesse essere liberato dalla sua umanità. Dalla sua umanità che lo tratteneva in questo mondo delle apparenze. Allora, nell'agnosi, la dimensione incarnata viene cancellata. In queste trilogie assolutamente no. Un altro elemento a favore dell'incarnazione della saga delle guerre stellari, lo troviamo appunto in questa saga, l'esortazione impartita a Luke di gioire per i morti, ossia per coloro che intorno a sé si trasformano nella forza. Qui potremmo pensare all'idea indù secondo la quale noi saremmo altrettanti pupazzi di sale che immersi nell'oceano diventano oceano, scompaiono nell'oceano. Allora, per coloro che intorno a te si trasformano nella forza, in realtà poi viene controbilanciata dal fatto che a un certo momento il giovane Skywalker si sogna delle persone che ha più amate che sono tuttora vive nell'aldilà, quindi non sono scomparse nel gran tutto, sono rimaste quelle che erano, no? Qui siamo lontani da Ragnosi. Poi si tiene molto alla persona, ma oltre all'elemento dell'incarnazione c'è un altro che contribuisce a ridimensionare l'impostazione gnostica sia di Star Wars che di Matrix, ed è appunto il ruolo dell'amore. Nella prima saga la mamma del giovane Anakin dice: il problema dell'universo è che nessuno vuole aiutare gli altri, nessuno sa amare. Ecco. Nel film in Matrix, alla fine sembra che Neo stia per morire. Chi lo salva dalla morte? Lo salva dalla morte la sua donna, che si chiama Trinity, che lo bacia, e con questo bacio lui ritorna alla vita. Poi a un certo momento l'anticristo, Smith, l'anticristo, ecco, chiede a Neo: ma perché lo fai? Per la pace, la verità, la libertà? Non mi dica, per via di lei, che è per l'amore, illusione, capricci della percezione, è il cattivo che parla, temporanei costrutti del debole intelletto umano che cerca disperatamente di giustificare un'esistenza priva del minimo significato e scopo. Ogni costrutto è artificiale quanto mai tristezza, anche se devo dire che solo la mente umana poteva inventare una tale illusione come l'amore. Per cui l'eroe agisce tutto sommato spinto dall'amore, e viene fatto risorgere dall'amore. No? Questo ci fa capire che effettivamente siamo lontani da una impostazione strettamente gnostica, anche se appunto ci troviamo di fronte a una impostazione sincretistica che cerca di fare coesistere la mentalità gnostica con la mentalità cristiana, che è senz'altro orientata e guidata, ecco, dall'amore. Okay? Sì, ma direi che l'essenziale l'ho detto, ecco. Morale della favola: ci troviamo di fronte a una produzione cinematografica che ha dei contenuti veramente gnostici, ma che non riesce a staccarsi da ciò che ha influenzato la mentalità occidentale da più di 20 secoli, che si chiama il cristianesimo.
Bene, abbiamo il tempo per scambiarci qualche considerazione, pregherei tutti di fare domande brevi, alzando la mano così riesco a dare un minimo di ordine agli interventi. Prego.
Non tutti insieme.
Sì. È una domanda molto banale, cioè, dato che questo tipo di film è considerato con proposito, facendo molto parte appunto della violenza, quindi c'è un senso veramente commentare
sì, senz'altro l'aspetto economico interessa molto, che sia predominante questo non glielo so dire, però c'è anche da parte soprattutto dei registi di Matrix, per esempio, lo sforzo esplicito di fare passare dei contenuti che sono intellettualmente vicinissimi alla gnosi. Questo lo hanno dichiarato.
Io sono convinto che Matrix
Signore Rianelli è molto diverso.
Ma mi è dato il permesso di Giorgio Luca, penso che sia semplicemente una questione di un chiaro, così spettacolare.
Forse e lo è più, ma anche Matrix è molto spettacolare. Signore Rianelli non ha nulla di gnostico, assolutamente, siamo lontanissimi dalla gnosi. Ecco. I contenuti sono diversi anche perché il tema, in ultima analisi, no, del Signore degli Anelli è l'amicizia. No, non è manicheo, perché assolutamente non è manicheo. Quello che domina e che poi ha il sopravvento comunque è l'amicizia e l'attrattiva per il bene. Insomma, no? Nel cristianesimo il bene non è il male non è semplicemente non è una divinità, ecco, rispetto al bene, non è assolutamente la stessa cosa. Ma in Matrix l'intento è anche, direi, proprio quello di trasmettere dei contenuti. Questo e hanno cercato gli autori, tra l'altro, e i registi, di mobilitare un filosofo francese che si chiama Jean Baudrillard, che è uno dei principali studiosi, filosofi, della realtà virtuale. E del resto nel primo Matrix si vede che l'hacker Neo, ecco, sta leggendo un libro di Baudrillard. No? E hanno cercato di coinvolgere Baudrillard nei due ultimi film della trilogia. Baudrillard ha scartato con molto disprezzo, ecco, direi, questa offerta, definendo Matrix, il film Matrix, il film sulla matrice che la matrice stessa avrebbe potuto realizzare. No. Molto, molto, molto chiaro. Qui sì, l'intento è commerciale. Però non solo, come del resto non penso che Spielberg, facendo incontri ravvicinati del terzo tipo, oppure E.T., abbia avuto soltanto o principalmente degli intenti commerciali. Certo, lui ha fatto appello, come dicevo, al subconscio cristiano, ecco, della gente, che è rimasta affascinata da questi film. Perché? Perché questi film parlavano di una cosa che in realtà li riguardava da vicino, cioè la fede cristiana. Incontri ravvicinati del terzo tipo è più legato all'Antico Testamento, mentre E.T. è la storia di Gesù Cristo, di un Gesù Cristo extraterrestre, insomma. E sono pochi quelli che si accorgono, ecco, dell'aspetto allegorico.
Chiedo scusa, vogliamo vedere se c'è qualche altra domanda, poi eventualmente può continuare tranquillamente, ma giusto per dare spazio un po' a tutti. Abbiamo qualche altro intervento? Poi.
No, io ho l'impressione che Marco si nasce da scenario.
Lui. Allora, qui.
Cioè, è proprio se si legge che i televisti hanno detto che avevano preferito loro autori di legge del Senato durante la lavorazione. Quindi
io non ho mai qualificato i film di Matrix di film New Age, essenzialmente New Age, anche se condividono del New Age, ecco, la forma atipica di gnosi, perché la vera gnosi, quella dell'induismo, quella del buddismo, quello dell'ognosticismo antico, è quello di tirarci fuori dalla nostra realtà. Mentre questo film Matrix, ecco, condivide l'idea del New Age, che è gnostico, fondamentalmente gnostico, ma un gnosticismo atipico, nel senso che la gnosi del New Age non mira a tirare fuori l'uomo dal nostro mondo, ma di preparare un mondo nuovo, una nuova era qui, ma un qui trasformato. Trasformato da che cosa? Dalle nostre potenzialità divine, di cui dobbiamo prendere coscienza. Il cosiddetto potenziale umano che tutti noi avremmo e che dovrebbe rendersi capaci di trasformare noi stessi e il mondo intero, no? E questo senz'altro è condiviso dalla trilogia Matrix, no? Perché all'eroe vengono insegnate delle tecniche precise, ma anche in Guerre Stellari, per prendere coscienza delle sue potenzialità innate e usarle per sconfiggere il male. Per cui la salvezza mediante la conoscenza e la tecnica.
Che altra domanda?
Ma io vorrei chiedere dal punto di vista di uno che non è esperto in queste cose, però mi è scaturita una domanda a sentire parlare di voi. Ma se non ci sono un interesse commerciale a produrre e a fare questi tipi di film, no? Come lei ha detto, e quindi c'è il regista, c'è il produttore, qual è, diciamo, un elemento che porta a fare questo tipo di film? Cioè, noi sappiamo bene che il buddismo non solo delle religioni universali come la nostra religione, forse si sommette in testa, magari pagando queste persone per fare addirittura, per portare per fare missione nel mondo.
No, ho capito la tua domanda, è come chi scrive un libro come il Codice da Vinci, qual è il suo scopo? Solo?
Ma allora capisco questo senso di vincere.
Questo potrebbe essere una domanda, ecco, alla quale forse tu avresti una risposta più chiara da dare, ma senz'altro dietro non c'è solo lo scopo di fare dei soldi. Per esempio, per fare dei soldi negli anni 50 bastava produrre un film del tipo I Dieci Comandamenti o Ben Hur, film del tutto in consonanza con la fede maggioritaria allora nel nostro mondo orientale, occidentale, no? Oggi come oggi si fanno molti di questi, non dico solo, ma molti di questi film che hanno una impostazione del tutto contraria alla mentalità che ha caratterizzato il nostro mondo occidentale fino a pochi decenni fa. Che ci sia un tentativo di destabilizzazione, io non sono pronto ad escluderlo assolutamente. No, cioè io penso che è inevitabile che ci sia qualcosa del genere. In Matrix la visuale dei due registri è molto chiara, poi tra l'altro non so, ecco, non mi ricordo cosa mi dicevano di uno dei due, ecco, comunque è ovvio che loro sono militanti di quello che noi chiamiamo le coppie di gay, eccetera, no, ma proprio militanti, ecco, sono dei non cristiani militanti, insomma, e hanno senz'altro qualcosa contro il cristianesimo e forse anche contro la Chiesa, cioè senza forse contro la Chiesa cattolica. Lo stesso per il Codice da Vinci. Il Codice da Vinci, a mio avviso, non è nato così, no, per caso. Il suo successo non si spiega senza degli appoggi molto concreti, che di per sé è un romanzo che non ha nessuna attendibilità storica, ma nessuna, e che è stato presentato dai grandi mass media come un libro documentatissimo, serissimo, eccetera, no? Questo fa molto pensare come mai un critico del New York Times ti loda il film del libro di Dan Brown, ecco, dicendo che è un libro documentatissimo. Allora che non c'è nessuna delle affermazioni di Dan Brown che resiste a una critica storica anche superficiale. Come mai questo? È stupefacente. Come mai ha avuto questa accoglienza, questa diffusione a tappeto? Misterioso, cioè misterioso, come minimo è stupefacente, tanto più che si tratta di un mattone, no? Che non è un libricino che uno si legge così, insomma, no? Io penso che sia inevitabile che ci sia questa dimensione, veramente. Sì?
Oltre a quello che è stato vorrei aggiungere che in altre moltissime produzioni cinematografiche e anche televisive, e anche qui mi interessa che non sia un cliente caro, il personaggio negativo, sempre più spesso, è associato a Cristo, con elementi distintivi.
Soprattutto cattolico.
Nella
trilogia di Matrix, a un certo momento l'eroe ritorna nel nostro mondo, che è la matrice, no? Dal mondo reale comincia la sua missione, e circola per le strade, siamo verso il 2000, no? Perché è ambientato verso il 2000, e una delle prime figure del mondo reale, del mondo illusorio che l'eroe incontra, è una suora americana, sa quelle suore con i capelloni largo un metro, ecco, no? Ecco che, penso che non c'è più nessuna suora che porti un capellone del genere da 40 anni pure. E allora incontra questa suora, guarda in una vetrina cosa c'è, ecco, un sacro cuore. E Morpheus dice a un certo momento, e l'eroe guarda, che vivono tutti nell'illusione. E nomina la Chiesa, esplicitamente, la Chiesa, ecco che adesso vorrei avere la citazione esatta perché me la dico così a memoria, ma la Chiesa che contribuisce a mantenere la gente nell'illusione, è molto esplicito in Matrix. Che ci sia un elemento anticattolico, questo è ovvio, è ovvio. Quando è anticristiano, generalmente è anticattolico, no? Mi pare, ecco, di notare. qualcun altro? Prego. Allora, lì confesso la mia ignoranza perché non l'ho mai visto, non l'ho mai letto. Per cui posso? Sì.
questo che... No. No, no, per nulla, anche perché è un archetipo potente. Cioè... È tutto molto anche a me. Che è molto fedele. Allora, intanto bisogna dire che c'è un bellissimo saggio, quando l'autore non era ancora rimbecillito dietro alle realtà virtuali, proprio su questo tema, di Alain Mirzola, I tempi di volgarità e dolore, quindi parliamo della fine degli anni 60, inizio anni 70, no? Lui ha fatto sulla sua vecchia rivista, che per cosa non era male, Conoscenza religiosa, proprio un articolo di interpretazione del simbolismo di Moby Dick, proprio della lotta tra Cab, eccetera. Primo, è un film protestante, quindi l'uomo è da solo. A Cab è l'ipostasi di questo uomo solo che combatte una battaglia volontaristica contro il male, no? È una questione personale tra me e te. Moby Dick è il mostro che sale dall'abisso, le citazioni dell'Apocalisse si sprecano. Ecco, con la sua natura bianca, la sua intelligenza malvagia, no? Il suo dorso irto delle punte ritorte degli uomini che egli stesso ha ucciso. Quindi c'è proprio un caricare potente di simbolismi di veterotestamentari, che d'altronde c'è la scena della predica nella chiesa protestante, non so se ricorda nel film, no? Ma anche nel libro è molto importante, dove c'è questa esegesi protestante da balenieri dell'episodio di Giona. No? Quindi praticamente cosa succede? Succede che in fondo al mare, nella solitudine più completa, allora lì Giona chiede aiuto del Signore, smette di essere orgoglioso, no? E Acab non cede, e quindi muore, ma nello stesso tempo ottiene un miracolo, perché quello è il momento in cui lui, morto, fa il gesto ai suoi di venire. E tutte le persone vili, tutte le persone pie, cioè tutte le persone che mai sarebbero state in grado di sacrificare la propria vita per qualcosa di più del 164esimo del carico, perché questi viaggiavano per una percentuale del carico d'olio che portavano a casa, allora partono e si sacrificano per uccidere Moby Dick. La fine del libro qual è? Che c'è quest'unico superstite che galleggia su questa bara, no? In un simbolismo di rinascita trasparente, no? E Moby Dick sparisce. Non viene detto esplicitamente che alla fine riescono ad ucciderla, però Moby Dick non c'è più. In qualche modo quello che diceva Zolla, che mi colpì molto, perché era che tutto sommato, così come alla fine del Signore degli Anelli, il male è ricacciato, non è distrutto, e rimane uno perché possa raccontare la funzione della memoria. Quindi questa è la cosa più bella che io ho trovato su Moby Dick, e oltretutto il film, che è un film vecchissimo, chi di voi non l'avesse mai visto se lo vado a trovare in videocassetta, che è uno dei capolavori della cinematografia di quel tempo, estremamente, era ispirato a un protestantesimo estremamente ascetico, asciutto, tutto sommato forse più digeribile di altri, almeno all'occhio nostro. Top, altro non mi viene. Scusate la irruzione, ma quando ho toccato nel vivo. Allora, altra domanda?
Come ti prendi? Per quanto riguarda la morale, non sono risultato di prendere, di aiutare, di finanziare sia con il libro che con altre strutture. Però, ad esempio, io mangio.
Io comunque non ho visto, confesso, il Codice da Vinci, però ho letto il libro, però su una copia che mi era stata imprestata. Comunque, così non posso dire di aver contribuito in nulla, ecco, a questo. Sì, come difendersi, non c'è il trucco, non c'è, certo, quello che facciamo noi, per esempio, i testimoni. il fatto che siamo una trentina di persone in una sala, ecco. Quello che facciamo noi è veramente quasi, come dire, Davide contro Golia come minimo, insomma. Ma è bello che Davide ha vinto Golia, ma non penso che noi potremmo, ecco, con la mera sensibilizzazione, perché la gente, insomma, non è che senta il bisogno di essere sensibilizzata più di tanto, non lo so fino a quale punto lo senta il bisogno. Io penso che comunque finché non si cerca di ripristinare una vita dove la persona, i rapporti interpersonali sono al centro, sarà ben difficile, ecco, arginare tutte queste idee, ecco, che ci vengono propinate anche a livello cinematografico. Non vedo, ecco, come. Io penso che il talone d'Achille della gnosi, no, è che favorisce l'avvento di un mondo solitario, perché la gnosi è un cammino solitario. Siccome io sono Dio, non ho bisogno di cercare al di fuori di me, no, né una salvezza né un mio equilibrio. Tutto questo lo trovo dentro me stesso. Il buddista, l'indù sono dei solitari, sono veramente dei solitari, e sarebbero incoerenti se non lo fossero, perché l'altro non esiste, non esisto nemmeno io, figuriamoci i rapporti interpersonali. Allora penso che il principale punto debole, ecco, della gnosi è proprio quello di portare l'uomo, è quasi di accreditare la solitudine nella quale la nostra società, ecco, ci rinchiude a poco tutti. Il giorno in cui per una ventata di Spirito Santo potessimo, ecco, contribuire a ripristinare dei rapporti interpersonali di un certo spessore, tutto questo scomparirebbe da solo. La mia impressione è un po' questa. No. Non c'è una soluzione miracolistica, insomma. Il buddismo è estremamente solitario. Mi ricordo durante con questo presidente dell'Associazione Buddista Italiana, cioè, ci fu una trasmissione regionale, ecco, un confronto interreligioso. Io rappresentavo la Chiesa Cattolica, c'era Budget Bozzo, ecco, anche comunque. Poi c'era un rappresentante o due, ecco, dei musulmani, e c'era il presidente dell'Associazione Buddista. Una persona tra l'altro squisita, con la quale si discuteva molto serenamente, molto. E a un certo momento durante la trasmissione dice: noi buddisti abbiamo un grande rispetto degli altri. Io non nego che il buddismo possa insistere su questo aspetto. E non con questo che i buddisti siano migliori di noi, cioè si uccidono anche tra di loro. Peccato originale ha colpito anche i buddisti, no? Ma allora io, quando ha fatto questa affermazione, noi siamo molto rispettosi degli altri, altro, mi guardi bene negli occhi, secondo lei io esisto? Momento di silenzio, poi molto onestamente ha detto: effettivamente per noi questo è un grande problema, è un cammino solitario. Se tutto è illusione, incluso l'altro o gli altri, incluso me stesso, è chiaro che dei rapporti interpersonali non hanno più nessun spessore reale, tutt'altro possono servire la tecnica di decentramento, ma non di sicuro, ecco, non costituiscono un fine. Per noi la persona e i rapporti interpersonali rientrano nell'ordine non dei mezzi, ma del fine, e anche del fine ultimo. perché in Dio ci sono tre persone che sono unite le une alle altre, talmente che la loro unione è sostanziale, formano un Dio solo. Qui unità nella molteplicità. Il buddismo vuole come l'induismo del resto, no? E come tutte le forme di gnosi, ecco, ridurre tutto all'unità, a un principio unico.
Bene, io credo che la chiacchierata di questa sera e anche il dibattito, che è stato veramente interessante, vi ringrazio. Non capita sempre, fatevelo dire, per cui un ringraziamento dovuto, perché le domande intelligenti aiutano tutti. Ci ha fatto capire come attraverso questi media noi possiamo capire tante cose in profondità del nostro mondo. È vero che la nostra è la lotta dei poveri contro i ricchi, ma è nello stesso tempo la prova che il nostro metodo di crescere è ancora quello dell'antica Grecia, dell'agorà, dove ci si trova, ci si confronta e si costruisce la città. Un metodo che poi ha fatto un certo cammino, come voi ben sapete. Le ultime due cose che desidero dirvi, oltre a ringraziare la vostra presenza questa sera, giù di sotto, oltre a una scelta di volumi su questi temi e sugli altri degli altri incontri, ci sono dei fogliettini. Chi già non l'abbia fatto ci può lasciare, se desidera ovviamente, l'indirizzo alla posta elettronica, permettendoci così di tenerlo informato in tempo reale di tutte le cose che facciamo. E questo ciclo prosegue tra 7 giorni, martedì 24, parleremo di letteratura, quindi esoterismo, neospiritualismo e gnosticismo nella letteratura, con particolare riguardo alla letteratura contemporanea. Avremo con noi il professor Marco Fasol, che è già venuto qui proprio a parlare del romanzo di Dan Brown, quindi una persona che conosciamo e di cui apprezziamo soprattutto l'acribia documentale, cioè proprio come va, si ripiega nelle pieghe del testo. Invito tutti a essere presenti quindi martedì prossimo per continuare insieme questo percorso e questa discussione. Ringraziamo padre François che ci ha aperto la porta in maniera eccellente, e buonanotte a tutti.
Grazie a voi.